Viaggiare con le parole.
Buongiorno amici di Fuori Aula Network, benvenuti alla prima puntata di Viaggiare con le parole, il programma per gli appassionati di libri e di viaggi. Io sono Barbara.
E io sono Virginia.
In questa puntata parleremo dell'amica geniale di Elena Ferrante. In particolare ci soffermeremo su degli episodi accaduti nel primo e nel secondo volume. Ricordiamo infatti che questa è una storia composta da ben 4 libri, diventati dei best seller mondiali e hanno avuto un grandissimo successo, e infatti ne è stata tratta anche una fortunata serie TV che attualmente è arrivata alla seconda stagione. E cominciamo quindi con il parlare della protagonista di questi libri, Elena detta Lenù, la quale decide di raccontare la storia della sua vita e di raccontare e di scrivere proprio le sue memorie, e questo in seguito ad un fatto molto particolare.
A quale fatto? Cos'era successo?
Lenù decide di raccontare la sua vita, di scrivere le sue memorie, è in seguito ad un fatto molto spiacevole. Infatti scopre che la sua migliore amica, Raffaella, chiamata da lei Lila, è scomparsa. E però appunto Lenù è preoccupatissima, perché lei sono tanti anni che ha lasciato la sua città a Napoli, ma la sua migliore amica Lila ha sempre vissuto lì e non aveva mai voluto uscire dalla città, per cui in seguito a questo dolore, a non sapere dove lei sia finita, decide di raccontare e di scrivere tutta la sua vita, mettendola in relazione proprio con quella della sua migliore amica. Ed è da qui appunto che inizia questa grande storia, questa bellissima storia.
Elena Ferrante usa questo escamotage narrativo molto interessante, che le permette quindi di raccontare l'amicizia tra Lenù e Lila fin dall'inizio, giusto?
Esatto, Virginia, tramite appunto questo, chiamiamolo, escamotage, espediente narrativo, Lenù inizia appunto a raccontare la sua vita e parte proprio dall'infanzia, quando racconta di come si sono conosciute lei e Lila, e sottolineiamo il fatto che loro sono cresciute in un quartiere di Napoli che non ha un nome specificato, viene sempre chiamato il Rione, e beh, già dal nome comunque si sottintende un quartiere popolare, povero, e le due bambine crescono appunto in questo contesto che è anche un contesto di povertà e di disagio. Ma nonostante questo frequentano la scuola elementare insieme, e ci si rende conto che le due bambine sono molto intelligenti. Si vede già che sono portate per lo studio fin dall'infanzia, e si differenziano in questo anche da tanti loro coetanei del quartiere.
Quindi entrambe le bambine avevano ottime potenzialità, e si può dire che fin da subito si nota che entrambe hanno la possibilità di avere successo nella vita.
Sì, possiamo affermarlo, perché apparentemente entrambe le bambine fin dalla scuola elementare appunto pare che abbiano ottime possibilità poi di realizzarsi nella vita a partire dallo studio. Però purtroppo dobbiamo raccontarvi che Lila non prosegue la scuola oltre le elementari, perché la sua famiglia non le concede questa possibilità, e dato che loro hanno già avviato una loro piccola attività, fin da bambina Lila entra in contatto con quello che è il mondo del lavoro della sua famiglia, e quindi per questo abbandona la scuola. E beh, qui ovviamente non anticipiamo tutto quello che succederà poi a Lila, perché solo per questo ci vorrebbero tante puntate, e quindi ci limitiamo in questo momento a raccontarvi purtroppo appunto del suo abbandono scolastico. E torniamo invece a Lenù, la quale invece dopo le scuole elementari si iscrive appunto alla scuola media, la sua famiglia le dà la possibilità di continuare, e successivamente, cosa praticamente inaudita per gli abitanti di quel quartiere, riesce ad iscriversi al liceo. Era talmente brava che appunto gli insegnanti della scuola media le consigliano di andare al liceo, e già questo per lei sarà insomma un bel cambiamento, perché per frequentare il liceo dovrà uscire dal rione e andare in centro a Napoli.
E già questo potremmo definirlo una sorta di viaggio, considerato il contesto in cui è ambientata la storia, perché appunto si tratta di un bel cambiamento dal rione al centro della città.
Sì, Virginia, in effetti possiamo dire che per Lenù è già un bel cambiamento quello di uscire dal proprio quartiere per frequentare il liceo in centro, perché già lì inizia a frequentare dei ragazzi che vivono appunto nei palazzi del centro della città e che provengono quindi da un contesto sociale completamente diverso dal suo. E cosa non irrilevante, questi ragazzi si esprimono in italiano, in un italiano corretto, e questo può farci sorridere, ma ricordiamo che siamo tra gli anni 50 e gli anni 60, per cui i ragazzi del quartiere di Elena parlavano sempre in dialetto. Non si esprimono in italiano, per cui il fatto invece di sentire appunto parlare non in dialetto implica che questi altri ragazzi del liceo sono persone di una certa agiatezza, benestanti, quindi è importante sottolinearlo. Quindi possiamo ben dire che già questo è un importante cambiamento per Elena, però comunque lei rimane nella sua città, rimane a Napoli e soprattutto comunque rimane legata lo stesso a quella che è la vita del suo quartiere, perché poi fondamentalmente si sposta per andare in centro a scuola, ma poi torna a quello che è il suo quartiere d'origine. Però poi succede qualcosa di molto importante, e già comunque qui siamo nel secondo volume dell'Amica Geniale, perché non facciamo ovviamente troppe anticipazioni, però insomma specifichiamo che già qui siamo nel secondo volume della serie. Succede appunto che Lenù, finiti gli studi al liceo, pensa di avere appunto ormai concluso il suo percorso, perché già appunto il fatto di aver frequentato il liceo era molto di più di quanto lei potesse desiderare. Si pensava già avviata ad una carriera di insegnante, diciamo anche senza troppe pretese, già che comunque aveva avuto dalla vita molto più di quanto potesse pensare. Però lei era stata talmente brava nel prendere il diploma di maturità che la sua insegnante di italiano, visti i suoi brillanti risultati, le consiglia di iscriversi alla facoltà di lettere di Pisa, di tentare l'esame di ammissione. E Lenù è particolarmente quasi sconvolta da una prospettiva del genere, perché iscriversi all'università, già questo per lei è una cosa che fa fatica a concepire, e per di più non a Napoli, ma bensì a Pisa.
E quindi è qui che comincia il vero e proprio viaggio di questo libro, giusto?
Giustissimo, perché è proprio qui che Lenù esce dalla sua città, esce da Napoli e va a vivere appunto a Pisa in uno studentato, possiamo appunto chiamarlo così, una residenza per studenti, e inizia appunto il suo nuovo percorso di studio universitario. Ed è questo viaggio che la cambia dentro, possiamo dire, perché ai nostri giorni un viaggio da Napoli a Pisa non è poi, lo sappiamo, non è poi una gran cosa. Però per Lenù e per il contesto nella quale viveva è un grande viaggio in realtà, perché lei cambia completamente prospettiva rispetto a quello che era il suo luogo d'origine. Lì all'università inizia a frequentare altre persone che davvero provengono da tutta Italia e da tanti contesti sociali, ovviamente sempre differenti dai suoi, anche perché l'università comunque ovviamente costava tanto, e Lenù si mantiene grazie alla borsa di studio. I suoi genitori comunque continuano a non volerla assecondare troppo e mantenerla in questo suo percorso, perché per loro l'università è qualcosa di inarrivabile, qualcosa di impensabile. E Lenù inizia a cambiare perché si rende davvero conto che il suo luogo d'origine le sta stretto, è piccolo rispetto al resto del mondo, al resto della società. Si rende conto che il mondo sta davvero cambiando, poiché lì in università si fanno anche tanti discorsi sui cambiamenti politici, sui cambiamenti sociali, discorsi che insomma normalmente non affrontava in quel modo lì, in quel contesto lì, con tutte quelle persone. E ovviamente non approfondiamo più di tanto l'aspetto vero e proprio dei cambiamenti sociali e politici degli anni 60, perché appunto anche per questo ci vorrebbero tante puntate. Però Lenù cambia proprio il suo modo di vedere il mondo grazie a tutte queste riflessioni che lei si ritrova a fare e con le persone che conosce. E per di più questo cambiamento interiore le provoca anche un senso di disagio, perché lei si rende conto di essere povera, di venire da un contesto diverso e disagiato, e si sente, come dire, letteralmente indietro rispetto agli altri, rispetto alle altre persone, e per questo inizia addirittura appunto anche a vergognarsi del suo accento, della sua parlata napoletana. Inizia a vergognarsi davvero delle sue origini e si sente come esclusa dal resto della società, da quel tipo di società che si ritrova a frequentare. E questo cambiamento che sì, le provoca disagio, però è anche un'occasione per lei di migliorare, perché si rende conto che se davvero vuole realizzare i suoi sogni, il suo sogno di prendere una laurea e di sentirsi realizzata come intende lei, deve anche superare questo disagio e impegnarsi. E in questo senso possiamo dire che questo cambiamento sia appunto fonte di inadeguatezza, ma allo stesso tempo una buona spinta per migliorarsi e per realizzare il suo sogno. E questo io l'ho trovato un aspetto molto interessante, uno degli aspetti, se vogliamo, più interessanti di questo libro.
Quindi a questo punto della storia sembrerebbe che Lenù non faccia più ritorno a Napoli. Ma è nel frattempo che fine ha fatto Lila?
Sì, a questo punto della storia sembrerebbe che sia così. Però in realtà Lenù torna a Napoli. Ci torna e come? Perché Lila continua poi in realtà a vivere lì, nella loro città d'origine. E non specifichiamo cosa succede nella tormentata adolescenza di Lila e nei primi anni della sua giovinezza, perché succedono davvero talmente tante cose che insomma lo lasciamo scoprire ai lettori. Però sappiamo che sì, che Lila per varie vicissitudini lascerà anche temporaneamente il rione, lascerà il quartiere, però la città di Napoli non l'abbandonerà mai. E questo è molto importante sottolinearlo, perché è il tramite tra Lenù e quelle che sono le sue origini napoletane, che purtroppo nel contesto sociale degli anni 60, quando appunto lei era a Pisa, lei si vergognava anche di queste sue origini, perché erano davvero troppe le differenze sia tra le varie classi sociali, sia tra le varie regioni. Erano talmente marcate le differenze che lei appunto si sentiva indietro anche a causa delle sue origini. Però sono talmente importanti poi per lo sviluppo di quella che è tutta la narrazione, che non vengono dimenticate del tutto, e anzi è proprio Lila il tramite che fa tornare a Lenù a Napoli, a quella che è la sua città.
L'amicizia tra Lenù e Lila quindi è centrale nella narrazione. Il fatto che sia ambientata a Napoli influisce molto sul loro rapporto. E tutto questo regala sicuramente forti emozioni a chi legge. Questo si percepisce proprio durante la lettura.
Sì, effettivamente Virginia, lo dico anche molto volentieri ai nostri ascoltatori, io mi sono molto emozionata nel leggere le vicende di Lila e Lenù e mi sono immedesimata in quella che è la loro amicizia e posso dire di essere stata coinvolta a tal punto da voler visitare Napoli. Io non sono mai stata in questa bellissima città, però mi piacerebbe proprio visitarla. Mi piacerebbe rivivere le stesse atmosfere delle due protagoniste. Mi piacerebbe visitare i quartieri, visitare i luoghi che fanno da sfondo alla loro amicizia, alle loro vicende. Insomma, già mi immagino anche solo il fatto di poter passeggiare in centro pensando che, nonostante ovviamente la città poi sia cambiata, però è bello poter pensare di stare comunque camminando negli stessi posti che hanno vissuto, che hanno attraversato loro nelle stesse strade.
A questo proposito, non sei l'unica ad avere questo desiderio. Sappiamo tutti che Napoli è sempre stata una città turistica ricca di attrattività e che Elena Ferrante ha saputo valorizzare molto nei suoi libri. Ma la bellezza dei suoi libri consiste proprio nel fatto che ha saputo valorizzare non solo i posti già conosciuti di questa bellissima città, ma anche i quartieri meno conosciuti che poi sono diventati oggetto di attrazione turistica.
Ma Virginia, a proposito di quartieri, diciamo, poco conosciuti, il rione dove vivono Lenù e Lila a me è incuriosito moltissimo, perché si capisce che è un quartiere di periferia, popolare, però nel corso del libro viene sempre chiamato semplicemente il rione. In realtà non viene dato appunto un nome al quartiere e quindi mi chiedevo, ma questo famoso rione esiste davvero?
Sì, Barbara, effettivamente a questo rione non è mai stato dato un nome, però il fatto che ci siano dei palazzi di tufo giallo dotati di scantinati fa pensare che questo rione possa essere associato a quello nominato Rione Luttazzi, che pensa che è un quartiere che è stato rivalutato, rivalorizzato grazie al libro di Elena Ferrante e alla serie. E però ha una storia molto interessante, molto importante, anche da prima che uscisse questo libro.
Sembra molto interessante, Virginia, e anzi adesso sono curiosa. Raccontaci che tipo di storie fanno parte di questo quartiere. Cos'è che lo rende così caratteristico?
Allora, cominciamo col dire che ci sono tre spaccati della storia di questo quartiere, di questo rione. Il primo di cui vi voglio parlare è quello legato alla bonifica voluta dal ministro e deputato Emanuele Gianturco tra il 1914 e il 1925. Questa bonifica ha permesso la costruzione di edifici, di case popolari, che poi hanno caratterizzato anche il rione in cui è ambientata la storia dell'amica geniale, in cui il rione in cui vivono appunto Lila e Lenù. Il secondo spaccato invece riguarda l'ambito religioso-culturale. Infatti si dice che sia avvenuto un miracolo in questo quartiere, il miracolo di San Leopoldo Murialdo, avvenuto nel 1929 in una palazzina in cui viveva la signora Clotilde Fiamma con suo marito e i loro figli. L'ultima gravidanza per questa donna fu molto difficile, a tal punto che fu chiamato anche il parroco per l'estrema unzione. Il parroco pose sul corpo della donna un'immagine di San Leopoldo Murialdo, fondatore della congregazione dei Giuseppini. E la donna guarì. E questo miracolo fu riconosciuto dalla Chiesa Cattolica, dal momento che i medici non furono in grado di dare una spiegazione della guarigione di questa donna. Il terzo spaccato invece riguarda lo sport. Nel 1929, infatti, Giorgio Ascarelli, presidente della Società Sportiva del Napoli, fece costruire lo stadio Ascarelli, uno stadio storico che negli anni del fascismo fu rinominato come Stadio Partenopeo, perché Ascarelli era di origine ebraica. E lo stadio riacquisì il suo nome nel secondo dopoguerra, quando fu ricostruito dopo la distruzione del quartiere data dalla Seconda Guerra Mondiale. Pensate che questo rione è conosciuto anche come rione Luttazzi Ascarelli, proprio in memoria di questo presidente del Napoli.
Tutta questa storia, Virginia, è stata davvero molto bella e molto emozionante. Però io davvero mi sono incuriosita ancora di più, perché hai parlato giustamente del rione, che è appunto il luogo dell'infanzia di Lila Lenù. Ma davvero mi sono talmente incuriosita che adesso vorrei scoprire un posto legato magari anche all'adolescenza di Lenù, un posto che per lei ha un significato particolare, dove avviene un momento particolare.
Un posto molto bello a Napoli legato alla storia di Lenù è Portalba, una delle porte antiche della città di Napoli, ed è un posto in cui Lenù si recava per acquistare assiduamente i libri. Infatti Portalba è conosciuto come il posto delle bancarelle dei librai. Pensa che questo posto è stato allestito in stile anni 60 anche grazie alla serie televisiva di Elena Ferrante, proprio per rivalorizzare il quartiere e per far respirare, per far vivere l'atmosfera dell'amica geniale ai turisti che vanno a Napoli.
Beh, Virginia, a questo punto potrei dire davvero che i nostri ascoltatori possono essere soddisfatti da queste belle proposte. Però stavo pensando che, come dicevi prima, Elena Ferrante ha saputo descrivere anche dei luoghi di Napoli che sono molto conosciuti e molto turistici. E a questo proposito pensavo, ma non è che qualcuno di questi posti è legato in particolare al personaggio di Lila?
Un posto intrecciato con la storia di Lila è Corso Umberto I, una via storica importante e molto turistica di Napoli, e che è conosciuta anche come la via dello shopping. La stessa Lila, nella storia dell'amica geniale, trascorre del tempo lì andando per negozi, anche in un'occasione particolarmente importante della sua vita, che però non vi diciamo, perché ovviamente se vorrete scoprirlo potrete andare a leggere il libro. Ma non è soltanto una via di negozi, si tratta di una via ottocentesca costruita e edificata molto velocemente in seguito all'epidemia del colera che nell'Ottocento colpì Napoli, provocando migliaia di vittime. È considerata solo una delle testimonianze dell'opera di risanamento attuata in quel periodo. E la sua costruzione purtroppo ha sacrificato parte dell'arte pre-ottocentesca, tant'è vero che l'urbanistica pre-colera, diciamo, fu considerata proprio la causa della diffusione accelerata di questa malattia. Questo perché era caratterizzata da vie strette, poco ariose, poco assolate e con palazzi molto alti, talvolta composti da appartamenti formati da una o due camere al massimo. E fu Fu quindi abbattuta tutta la via, tutte le costruzioni della via furono abbattute e furono ricostruiti dei palazzi secondo i canoni dell'architettura ottocentesca. Il nome Corso Umberto I poi fu scelto per ricordare il re dell'epoca, appunto Umberto I, a cui fu riconosciuto di essere stato molto vicino ai malati del colera, tanto che la popolazione lo chiamò il Re Buono. Ovviamente ci sono molti altri posti trattati e citati da Elena Ferrante nel libro, tra cui Posillipo e Piazza dei Martiri. Però a questo punto noi concludiamo la puntata e lasciamo la parola al libro e alla serie, che sicuramente sapranno rendere omaggio anche alle attrattive di questi bellissimi posti di Napoli.
Grazie mille, Virginia, per averci accompagnato in questo bellissimo viaggio.
E grazie a te, Barbara, per le riflessioni che abbiamo potuto fare assieme a te sul libro L'amica geniale di Elena Ferrante.
Grazie per essere stati con noi. Noi vi diamo appuntamento a martedì a partire dalle ore 15, sempre su Fuori Aula Network, per un nuovo libro e un nuovo viaggio.
Arrivederci alla prossima puntata.